bene. Vorrei adesso occuparmi del criterio gerarchico, o più esattamente della gerarchia delle fonti. Qui ho riportato l'articolo 1 delle preleggi, che come vedete incomincia 1 le leggi. È talmente rimasto scolpito questo schema che, come vedrete anche nel manuale, quando si parla delle leggi si parla delle fonti primarie, numero 1, e i regolamenti sono fonti secondarie. C'è solo un piccolo problema, che nel frattempo è entrata in vigore la Costituzione, per cui la gerarchia delle fonti non è più quella del 42 delle preleggi, è molto cambiata. Le preleggi hanno un valore ricognitivo. Qua vi ho messo, ma non ve lo leggo, ve lo leggete voi, un bellissimo scritto di Scialoia. Scialoia è uno dei grandi maestri del diritto, 1898, che di conseguenza aveva 50 anni quando è uscito il codice civile. È bellissimo leggere che cosa dice l'autorità di Scialoia a proposito delle norme sull'interpretazione contenute nelle preleggi. La disposizione legale su tale materia potrà dunque qualche volta giovare come cosciente formulazione di principi che possono rimanere oscuri alla individuale intelligenza di questo o quel magistrato, come dire, non stiamo parlando del massimo dei magistrati, ma più spesso rimarrà non senza ragione trascurata quale espressione imperfetta del diritto veramente vigente. È magistrale la prosa di Scialoia, ma è anche magistrale l'esempio di un giurista che con argomentazioni finissime vi spiega come un articolo del codice civile non abbia alcun valore normativo. Potenza dell'interprete, l'interprete che toglie funzione normativa a una disposizione normativa. Questo è quello che accade in tutte le parti del mondo, anche questo è esattamente il potere dei giuristi. Ogni tanto i giuristi dicono: ma questa roba non è esattamente legge. E a quel punto hanno tolto la funzione legislativa a un atto voluto dall'autorità legislativa. Invece mi preme cominciare a parlare di quella che è la gerarchia oggi. E la gerarchia oggi vede al primo posto, ovviamente, la Costituzione. Questa è la gerarchia di oggi. La Costituzione è al primo posto, segue la legge, segue il regolamento e poi forse qui sotto gli usi e le consuetudini. E vorrei solo darvi l'idea dell'icona della gerarchia, che è tipicamente quella del triangolo, è un'icona, come dire, teologica, no? Il triangolo è un simbolo religioso nella cultura cattolica. Il vertice è coperto dalla Costituzione, poi vedremo che anche la Costituzione c'è una piccola gerarchia interna, perché non tutte le norme della Costituzione hanno la stessa posizione gerarchica, ci sono dei principi che stanno ancora sopra alle singole norme della Costituzione, e sotto la Costituzione c'è la legge e poi il regolamento. Noi potremmo anche introdurre qui accanto una gerarchia di procedure, di procedimenti. Per fare una legge costituzionale, come forse vi siete accorti, c'è un procedimento complicato. La riforma è stata approvata da 6 votazioni in Parlamento, 3 alla Camera e 3 al Senato. Perché? Perché il procedimento per cambiare la Costituzione è aggravato rispetto a quello della legge comune. Poi, se non si raggiunge la maggioranza qualificata dei due terzi, c'è il rischio che chiunque, cioè tutti, chiedano un referendum, che è quello che si voterà il 4 di dicembre. Ecco, questo procedimento giustifica la posizione di prevalenza gerarchica della Costituzione. È prevalente nella gerarchia, prevale sulla legge, perché la legge approvata con procedimento parlamentare più agile della Costituzione, e siccome la Costituzione segue un procedimento più aggravato, sta sopra nella gerarchia. Il regolamento è approvato dagli organi esecutivi, il regolamento, studieremo più avanti, governativo, è approvato dal governo ed è emanato dal Presidente della Repubblica. Il governo non è il Parlamento, la procedura nel governo non è equivalente alla procedura nel Parlamento. Perché? Perché nel Parlamento la procedura è pubblica, il dibattito è pubblico, nel Parlamento il dibattito è pubblico perché c'è anche la minoranza, per cui si discute nel Parlamento. E quando si parla dell'immunità parlamentare si dimentica che questa è una regola ovunque, perché tu nel Parlamento devi essere libero di parlare. Puoi anche parlare del modo intollerabile con cui Roberto Bin fa lezione, che probabilmente è vero, e Roberto Bin non può querelare chi dice che è intollerabile, perché se lo dice nel dibattito parlamentare lui è munito di una sua irresponsabilità per i voti dati e per le opinioni espresse, e basta. Allora, la legge è collocata sopra il regolamento perché la legge è frutto di una procedura parlamentare, attualmente bicamerale, è comunque una procedura che è ispirata al principio di pubblicità e al principio del dibattito, maggioranza-opposizione. Il regolamento è frutto di una procedura diversa, si riunisce il Consiglio dei Ministri, si riunisce nella splendida sala del Consiglio, si chiudono le porte, quello che si discute dentro non lo si sa, non c'è la stampa, non c'è la televisione, non c'è lo streaming. Forse quando il 5 Stelle sarà al governo vedremo anche lo streaming del governo, dopodiché troveranno uno stanzino piccolo in cui dirsi delle cose importanti senza lo streaming. Il principio è la riservatezza. La riservatezza in Italia è sempre a un limite, perché appena sta per finire il Consiglio dei Ministri esce un piccolo ministro che conta meno del 2 di picche, ma è il primo che si rivolge alla stampa dicendo abbiamo deciso che, e se ne assume il merito. Però la procedura è una procedura riservata, in assenza di pubblicità, e il governo è espressione solo di una parte maggioritaria, ma una parte del Parlamento. Salvo il governo dove c'è il PD, non c'è un'opposizione al Consiglio dei Ministri, mentre in Parlamento c'è. E quello che si dice nel Consiglio dei Ministri è cosa che non è pubblica. Gerarchia del atti, stiamo parlando di atti, gerarchia delle procedure di formazione di quegli atti. In cima c'è la Costituzione, e a questo punto vi devo incominciare a parlare finalmente di Costituzione, che, essendo un corso di diritto costituzionale, incominciare a parlare di Costituzione alla lezione numero 16, mi pare che era ora. La Costituzione, molto si parla, ma pochi sanno di che cosa si parla, ha fondamentalmente due diversi significati. Questo credo che sia l'incipit del capitolo 3 del vostro manuale, me lo ricordo bene perché è la prima parte che ho scritto del manuale, e le prime righe non si dimenticano mai. E c'è una Costituzione in senso descrittivo e una Costituzione in senso prescrittivo. Qui vi introduco, questo è l'inno di ogni laurea. Dopo si domandano come mai sono così pochi laureati in Italia, se devono subire tutto questo. Descrivere e prescrivere sono mondi diversi, come forse qualcuno vi ha insegnato a scuola. Vi hanno parlato della legge di Hume? Vabbè. La legge di Hume è un caposaldo della cultura occidentale di stampo illuministico, che dice che dalla descrizione delle cose non si può derivare una prescrizione sulle cose. E sono due mondi separati. La derivazione di un dover essere dall'essere, di una prescrizione dalla descrizione, è una fallacia del ragionamento. Dal fatto che gli uomini amano le donne, non posso ricavare, che è un dato di fatto, spero che ancora vigente, non posso ricavare una prescrizione per cui gli uomini devono amare le donne. Sono due mondi diversi. Qualsiasi tentativo di derivare un precetto, un dover essere, dalla descrizione dell'essere è fallace, eppure è uno degli errori tipici dei nostri ragionamenti. Allora, quando diciamo che esiste una Costituzione in senso descrittivo e una Costituzione in senso prescrittivo, diciamo che sono due mondi, due concezioni della Costituzione totalmente separati. Costituzione in senso descrittivo vuol dire la struttura di governo di un sistema politico, il modo in cui funziona. È il tipico approccio della scienza politica. La scienza politica è una scienza descrittiva che ci dice come i sistemi politici si governano, e quando ci dice come un sistema politico si governa, dice quella è la sua Costituzione. E quindi noi possiamo parlare della Costituzione della polis greca, ammettendo che ne sappiamo quelle cose, possiamo parlare della Costituzione di Roma repubblicana, della Repubblica di Venezia, e possiamo anche parlare della Costituzione del Regno Unito. Tutte descrizioni di come di fatto un sistema funziona. Sarebbe interessante sapere come funziona il sistema costituzionale di fatto in Italia. E gli scienziati della politica dicono che è una descrizione del tutto indipendente dal fatto che esista una Costituzione in senso prescrittivo. In Italia esiste un atto normativo che si chiama Costituzione, che prescrive. Dice come si deve eleggere il Presidente della Repubblica, quali potere deve esercitare il Presidente della Repubblica, c'ha norme giuridiche, non descrive. La Costituzione italiana, come tutte le Costituzioni moderne che sono atti che si chiamano Costituzione, non descrive la realtà, prescrive i comportamenti. Per cui se tu vuoi avere una legge, devi seguire il procedimento prescritto dalla Costituzione, norme giuridiche. La differenza tra queste due diverse concezioni è fondamentale, come vedete, è proprio legata ai presupposti del nostro ragionamento, della nostra cultura, ma spesso invece viene confusa. Viene confusa, per esempio, il Regno Unito non c'ha un atto formale che si chiama Costituzione del Regno Unito. C'ha una serie di leggi che si dice hanno valore costituzionale perché danno l'impalcatura del sistema, no? L'atto d'unione delle corone tra Inghilterra e Scozia è una di queste leggi. Ce ne sono altre, ci sono state delle riforme recenti nel Regno Unito, per esempio la devolution alla Scozia, oppure l'istituzione della Corte Suprema, oppure la norma che ha tolto la possibilità di sciogliere anticipatamente le Camere, che è una norma molto importante. Sono tutte norme che riguardano il funzionamento della macchina costituzionale, ma sono leggi normali, leggi ordinarie. Non c'è un atto che sia formalmente chiamato Costituzione. Nei paesi moderni due sono le eccezioni, perché tutti gli altri hanno una Costituzione in senso formale. Da quando gli Stati Uniti hanno fatto la Costituzione degli Stati Uniti, ancora prima c'erano le Costituzioni degli Stati Uniti e poi le Costituzioni della Rivoluzione Francese, in tutto il mondo, diciamo, di derivazione occidentale, i paesi si sono dotati di una carta costituzionale, un documento, una Costituzione in senso prescrittivo. Le uniche eccezioni sono il Regno Unito e Israele, per motivi molto diversi. Allora io vi parlerò essenzialmente della Costituzione in senso prescrittivo, ed è sicuramente di questa che si parla parlando di gerarchia delle fonti. La gerarchia delle fonti comincia con una fonte del diritto, cioè un atto normativo che si chiama Costituzione, che è stato emanato in una certa maniera e può essere modificato solo con una procedura aggravata dall'articolo 138. Nella nostra esperienza le carte costituzionali nascono tutte da un certo processo, un processo che non nasce dal diritto, ma nasce dai fatti. Questo lo si può dire con assoluta tranquillità ed è uno dei motivi per cui si guardava con un certo distanza e anche un qualche disgusto al processo con cui l'Unione Europea a un certo punto ha pensato di darsi una Costituzione. E c'è stato un fallimento di questo esperimento. Il fallimento dell'esperienza europea dimostra che una certa radice storica delle Costituzioni resta in qualche modo, se non proprio una regola, una regolarità. Termini tecnici, la regola è un dover essere, la regola la ricavo in via interpretativa da una fonte del diritto e mi dice quello che deve essere. La regolarità invece è una descrizione del comportamento tenuto da certi soggetti, per cui io parlando del Parlamento posso parlare delle regole, cioè come il Parlamento deve funzionare, e delle regolarità che riguarda come il Parlamento di fatto funziona, e non è affatto detto che le due cose sormontino. C'è una tensione tra i fatti e il dover essere, tra l'essere e il dover essere. La storia della Costituzione è scolpita, questa è una ricostruzione che deriva dalla Rivoluzione Francese, dai pensatori della Rivoluzione Francese, da una fase storica in cui, per motivi su cui il diritto ha poco da dire, niente da dire, sorge un potere costituente. Come sorge il potere costituente? Ma la Rivoluzione Francese ci ha detto come sorge: una rivoluzione, sovversione dell'ordinamento dato, Rivoluzione Francese, Rivoluzione Russa, e da questa rivoluzione sorge un potere politico, un potere fisico, una situazione di potere, e questo potere costituente si dà luogo a un atto, la Costituzione. La creazione della Costituzione poi genera il potere costituito, il respiro storico, no? C'è una situazione di conflitto che può essere la Rivoluzione Francese, può essere le rivoluzioni dell'Ottocento, 1848, può essere la fine della guerra mondiale, della prima guerra mondiale, disfatta di paesi, la Germania per esempio, la Prussia e la Germania sconfitte, l'Austria che viene a vedersi distruggere l'impero, la seconda guerra mondiale, guerra civile, guerra dei partigiani, che era una guerra civile anche, in Italia da quella situazione, crollo del regime fascista, crollo del paese con il re che prudentemente se ne va un po' lontano, protetto dalle truppe alleate che il giorno prima erano truppe nemiche, e resa del paese, livello del diritto zero. Livello del diritto zero, perché quantomeno esistevano due ordinamenti, quello della Repubblica di Salò, cioè dello Stato fantoccio creato da Mussolini al servizio del Reich, e lo Stato residuo dal Regno d'Italia, che però ormai non esisteva più. Da quella situazione storica nascono una serie di eventi storici. Gli eventi storici, per esempio, che sono segnalati nel nostro manuale, sono la tregua istituzionale e il patto di Salerno, dove il governo incaricato dal re, il governo Badoglio, incontra i sei partiti che danno luogo al fronte partigiano, e con questo accordo politico tra autorità che non esistono, perché uno era il governo del re, gli altri erano espressioni della lotta partigiana. Fanno un accordo, e questo accordo è rivolto a innescare un processo costituente che avrà poi il referendum istituzionale del 46, Repubblica o Monarchia. Vince la Repubblica, nella stessa elezione viene votata l'Assemblea Costituente, inizia il lavoro dell'Assemblea Costituente e il 1 gennaio del 48 entra in vigore la Costituzione. Da quel momento abbiamo un potere costituito, ed è costituito secondo l'impalcatura data dalla Costituzione. La Costituzione è un atto normativo che inizia il prodursi autopoietico, ricorsivo, circolare dell'ordinamento giuridico. Non a caso la Costituzione contiene norme di riconoscimento, l'articolo 70, 75, 76, 77, eccetera, che sono gli atti primari, cioè le fonti immediatamente sottoposte alla Costituzione, il secondo livello della gerarchia, le leggi e gli atti con forza di legge. Il secondo livello, le leggi, poi disciplinano la formazione dei regolamenti. Terzo livello, l'ordinamento. E vedete che così l'ordinamento prende corpo. Ok? Questo è un processo storico che si è ripetuto in tutti i paesi, che fosse frutto di rivoluzione cruente, di guerre, di sconfitte o di altre cose, dipende dagli eventi storici. Pensate, la Costituzione italiana, quella tedesca, ma anche quella francese, sono frutti della fine della guerra e quindi della ricostituzione di stati non fascisti o non occupati dal nazismo. La Costituzione greca, spagnola, portoghese sono frutti della caduta del regime fascista e quindi da un crollo di sistema. Le Costituzioni dei paesi dell'Est sono il frutto della caduta del muro di Berlino e dell'impero sovietico e del regime comunista. Vedete, sono sempre delle crisi. Quanto cruente siano queste crisi dipende dalla fortuna della gente. In Jugoslavia è stata una crisi cruentissima, in Cecoslovacchia si divisa di comune accordo e così via. Ma ci sono sempre degli eventi storici che danno origine a questo atto fondamentale, il quale non si genera sulla base di una norma giuridica, ma si genera sulla base di un processo fattuale, ex facto oritur ius. Questa è una frase che ho maledetto fin da piccolo, perché tra l'altro voi capite che è molto ambigua, perché da un lato ci dice che il diritto viene da fenomeni storici e che è verissimo, dall'altro viene spesso interpretato come dire che c'è una continuità tra i fatti e le norme, fra l'essere e il dover essere. E io che sono solidamente legato a Hume e alla tradizione del pensiero occidentale, ritengo che questo sia una bestemmia. Dai fatti non si derivano dover essere, dai fatti si deriva il potere, e il potere è potere normativo. Quello che passa dall'evento storico alla Costituzione è una legittimazione politica. A un certo punto, in un certo paese, un certo regime si è imposto. Oggi si dice che la Costituzione è stata voluta da tutti. Non è esattamente così. La nostra Costituzione italiana è stata voluta da un'assemblea costituente dalla quale sono stati esclusi i fascisti. Ci mancava. C'era una procedura di ripulitura dell'ordinamento. Gerarchiche fascisti sono stati, alcuni sono stati gentilmente appesi, possibilmente per i piedi, e altri sono stati uccisi per le strade, altri sono stati incarcerati, altri sono stati semplicemente epurati dallo Stato. Processo di epurazione che è stato condotto in Italia come si fanno le cose in Italia, cioè dicendo saremo severissimi, e poi ma lui tiene famiglia, ma lui è un bravo vaglione, e così via. Per cui l'epurazione è stata una cosa ridicola, anche perché era difficile. Pensate che il nonno del mio collega e caro amico Gaetano Azzariti, con cui discuterò a Porto San Giorgio, in provincia di prossimamente, suo nonno era uno dei massimi giuristi che nel periodo fascista ha dato tecnicità all'ordinamento fascista, e come tale è stato anche presidente del Tribunale della Razza, come dire, uno compromesso politicamente. Però nel processo di epurazione è stato detto sì, però lui è sempre stato un tecnico del diritto che ha difeso le regole dello Stato di diritto anche durante il fascismo. E quando l'hanno nominato presidente del Tribunale della Razza, che era quello che escludeva gli ebrei dall'università, dalle professioni e così via, in realtà lui ha cercato di interpretare la legge in maniera più restrittiva e meno punitiva. Capito? E lui è stato citato nei lavori della Costituente come un membro autorevole del gruppo di studio per la Costituente, ed è stato eletto dalla Corte Costituzionale, è stato presidente della Corte Costituzionale italiana, come dire, una continuità personale che a molti ha lasciato un po' di imbarazzo, ma che dipende anche dalla situazione specifica. Però Azzariti è uno che si è salvato, Santi Romano è stato epurato giustamente, essendo stato un servo di Mussolini, anche se pare un grande giurista, ed è morto prima di essere epurato definitivamente. Per cui dire che la Costituzione è frutto dell'accordo di tutti gli italiani è una balla. Innanzitutto il re è stato cacciato, si è esiliato e non poteva più tornare in Italia, per cui tutto un mondo legato alla monarchia ha perso la battaglia. Nell'assemblea costituente c'erano diversi monarchici, molti monarchici c'erano, ma non erano esposti con la monarchia. Cioè, comunque è stato un processo che ha dato un potere legittimo a una parte del paese, sicuramente non quella che aveva combattuto con la Repubblica di Salò, cioè con i fascisti fascisti e con i nazisti, che erano quelli che fucilavano i partigiani. Cioè la guerra civile c'è stata e ha lasciato delle tracce, per cui la Costituzione era un accordo tra forze che avevano vinto la guerra civile grazie al cospicuo aiuto degli americani, che peraltro sono quelli che hanno distrutto le nostre città bombardandoci. La storia è sempre brutta. Capite? Allora, il fatto che noi abbiamo una Costituzione è frutto di un processo costituente voluto da forze che hanno conquistato di fatto il potere, non in base a regole di diritto. E questa Costituzione a sua volta ha creato le basi perché non si abbia un ordinamento giuridico espressione del potere costituito. Costituente, Costituzione, costituito sono evidentemente legate e anche rievocano forme verbali interessanti. Ora, nel nostro ordinamento, la Costituzione è assunta adesso come vertice della gerarchia. Come vertice della gerarchia significa che nessun atto normativo in Italia può disporre contro la Costituzione. E qualsiasi legge disponga contro la Costituzione sarebbe dichiarata illegittima, invalida. Sarebbe un vizio di validità della legge. Come vedremo, questo vizio può essere riscontrato soltanto dalla Corte Costituzionale. C'è un organo apposito che si preoccupa di giudicare di tutti i contrasti tra Costituzione e legge ordinaria. C'è una giurisdizione riservata, in qualche modo. Della Corte Costituzionale parleremo abbastanza in là, ma i concetti che vi ho introdotto oggi sono concetti che si applicano anche al rapporto tra Costituzione e fonti subordinate, che sono legate al principio di gerarchia, al criterio della gerarchia, per cui nel caso di contrasto la norma superiore vince sulla norma inferiore. E a sua volta la Costituzione, per essere cambiata, deve seguire un procedimento che è diverso da quel normale procedimento legislativo. Ora studieremo come si produce la revisione costituzionale, lo stiamo seguendo, come dire, in laboratorio in questo periodo, e questa è la, non l'ho sbagliato, avete nel manuale l'elenco, forse la 27esima legge costituzionale, il che non vuol dire che ci sono state 27 riforme costituzionali, perché con legge costituzionale si sono fatti gli statuti delle 5 regioni speciali, si sono portate almeno un paio di modifiche a questi statuti, e sono già 7-8 leggi, almeno 8, sono state fatte con legge costituzionale le discipline previste dalla Costituzione stessa, per esempio il giudizio davanti alla Corte e le prerogative dei giudici costituzionali sono disciplinati da legge costituzionale. Per cui diciamo che di leggi di revisione costituzionale ce ne saranno 16-17, che non sono pochi. Sono più di quante ne hanno fatte negli Stati Uniti in 200 passanni di vita. Come mai? Da noi si sono fatte riforme costituzionali, di solito piccole riforme, anche se il fatto di avere un unico articolo cambiato non significa che la riforma ha meno importanza di quella che sta adesso per essere sottoposta a voto, che ne ha cambiate, non so, 45 e 46, non è una questione numerica. Ci sono riforme che hanno inciso sul sistema e riforme che non hanno inciso affatto. Alcune di queste riforme non hanno inciso affatto. Per esempio, un bel giorno Craxi pensò di fare una legge costituzionale per far effettuare un referendum consultivo. Il nostro ordinamento costituzionale non prevede il referendum consultivo, ma solo quello abrogativo e quello confermativo o positivo della riforma costituzionale. A lui premeva andare in Europa dicendo: l'Italia vuole la Costituzione europea. e fece fare un referendum, gli italiani votarono per il 98%, perché allora non c'era l'euro, non c'era Maastricht, non c'erano il fiscal compact, per cui gli italiani pensavano che l'Europa fosse un regalo di Dio, e tutti quanti hanno detto sì sì, ci piace la Costituzione Europea. Quel referendum non ha inciso nulla, perché l'Italia ha così votato, gli altri paesi hanno detto di che cosa state parlando, Costituzione Europea, parliamo di cose serie, e di conseguenza è stata una riforma perfettamente inutile. Poi c'è stata una riforma che ha cambiato la norma sull'eguaglianza di genere nell'accesso alle cariche pubbliche. Hanno cambiato una scrittura con un'altra, ma non è cambiato nulla, perché di fatto non è successo nulla. Ci sono state diverse riforme che non hanno avuto particolari conseguenze, altre invece hanno avuto conseguenze importanti. Per esempio la prima riforma, quella del 1963, ha definitivamente pareggiato Camera e Senato, cioè modificando la disciplina costituzionale del Senato in un elemento non indifferente. La riforma del 2001 in realtà è una riforma del 1999, seguita da quella del 2001, ha completamente riscritto il titolo quinto, cioè i rapporti tra Stato e Regioni, dimostrando scarsissimo successo, perché i rapporti tra Stato e Regione invece di migliorare sono molto peggiorati. Cioè in Italia si sono fatte molte riforme e alcune nefaste. Per esempio la più nefasta, quella che io trovo veramente obbrobriosa, di cui nessuno parla, è una riforma molto voluta da un deputato dell'estrema destra, ma a cui ha consentito anche la maggioranza di allora, che era il centro-sinistra, e tutti insieme hanno votato una delle cose più stupide che esiste nella faccia della terra, e cioè il voto degli italiani all'estero. Nel senso che non è che gli italiani all'estero potessero esprimere, che so io, via fax, via telefono, all'ambasciata il voto, l'ambasciata lo potevano già fare, ma hanno avuto dei deputati e dei senatori assegnati, per cui una parte dei senatori e una parte dei deputati attuali sono eletti in circoscrizioni estere. Per cui c'è un deputato e un senatore che viene eletto in Sud America, un altro che viene eletto in Europa, un altro che viene eletto nell'Asia e Oceania. Pensate che è bello, uno rappresenta il distretto, la circoscrizione di Comacchio, e accanto c'è uno che rappresenta l'Eurasia, cioè tre continenti. E questi deputati, questi senatori partecipano a pieno titolo e sono candidati nelle loro circoscrizioni, eletti dai loro elettori, che sono italiani, gente che ha la cittadinanza italiana oltre a quella di quel paese, immagino, e che ovviamente non paga le tasse in Italia. Io pago le tasse in Italia, loro no. E loro però sono rappresentati in Parlamento e decidono quante tasse pago io, che trovo una cosa abominevole. Ogni volta che ci penso mi viene voglia di fare quelle cose. Per dire, insomma, le leggi costituzionali, nonostante il procedimento, che come vedremo è un procedimento aggravato, se ne sono fatte anche troppe probabilmente in Italia, mentre probabilmente non si sono mai fatte delle riforme che hanno un qualche significato. Perché fare riforme costituzionali, come vi accorgerete in questo periodo, non è facile, ma non è facile per via della procedura, non è facile per via dell'accordo politico. Senza accordo politico nulla si fa. Bene, allora questa è l'introduzione del modulo della prossima settimana, che sarà tutto dedicato a antinomie e soluzioni di antinomie, Costituzione, revisione costituzionale. Ok?